come
il suggeritore Nightlife.
Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici del suggeritore Nightlife. Quest'oggi siamo in studio in una serata, quella della Candelora, dove iniziano, tecnicamente iniziano il 6, ma iniziano le Olimpiadi invernali. Con una serata che si è già celebrata con il CIO, il presidente Mattarella, un concerto alla Scala, insomma una parte del centro blindato per tutto il pomeriggio, ma insomma poco male. Di Olimpiadi parleremo un pochino alla fine della nostra trasmissione, ma abbiamo un ospite in studio, una serie di ospiti in diretta con cui ci collegheremo e vi racconteremo un po' delle cose che succedono in questa strana settimana in cui il tempo fa di tutto per dimostrare che non gliene frega nulla delle delle Olimpiadi a Milano. Però no, niente, mettiamoci un pochino di buona volontà, ma soprattutto favoriamo gli spettacoli che coraggiosamente vanno in scena in questa settimana. A fra pochissimo. Bene, bene, bene. Qui assolutamente dobbiamo rinfrancare l'uomo che ho di fronte. Bisogna assolutamente fargli capire che, insomma, Indipendente è bello. Noi abbiamo appena chiuso la nostra mostra dedicata ai nostri 50 anni alla Fabbrica del Vapore, che è terminata lo scorso 25 gennaio. Abbiamo avuto 20.000 presenze. Il catalogo della mostra, edito da Contrasto e curato dalla celebre critica Giovanna Calvenzi, con tutte le immagini, è disponibile adesso. L'hanno già prenotato in moltissimi, quindi a chi è all'ascolto del suggeritore Nightlife e è andato la mostra, vuole il catalogo che avete chiesto a gran voce e che ancora una volta ci è stato regalato dai gli straordinari fotografi che hanno fotografato Radio Popolare per 50 anni, da Guido Arari a Berengo Gardini, insomma tutti quanti ci hanno fotografato, molti di voi si sono ritrovati. Studio Azzurro ha realizzato un meraviglioso video lunghissimo su tutta la nostra storia per immagini, insomma è stata una mostra veramente gloriosa. E glorioso è anche il catalogo, dunque se volete aggiudicarvelo e non l'avete ancora prenotato, male, come hanno fatto molti di quelli che sono venuti alla mostra, basta che andiate sul sito di Radio Popolare, che tra parentesi è stato appena rinnovato, e potrete prenotarlo, poi ci sono tutte le istruzioni, dovete allegare la ricevuta di pagamento, insomma, e poi lo potete ritirare qui in radio oppure potete farvelo spedire a casa. Scusate, comunicazione di servizio. Vi dico che ci sono delle cose enormi in programma per la celebrazione dei nostri 50 anni nel corso di questo 2026. Vi dico solo, ci sarà un grandissimo concerto, una cosa incredibile, moltissime altre cose, ma non posso dire altro perché altrimenti verrò punita da tutti i nostri colleghi. Veniamo invece alla puntata del suggeritore Nightlife di quest'oggi. Come vi dicevo, notte da tregenda, oggi è la Candelora. Ho scoperto soltanto oggi che cosa veramente vuol dire la Candelora. Claudio Autelli, sai cos'è la Candelora?
No, mi cogli immediatamente.
Avvicinati al microfono, che è utile quando si è in radio. Scusami, capisco che la serata è un po' cupa, invernale, eccetera. Sembra proprio di essere a Milano durante le Olimpiadi invernali.
Sono stato preso in contropiede da questa domanda, non sono preparato. No?
Allora, c'è un detto che dice se piove o nevica alla Candelora, l'inverno dura ancora o qualcosa del genere, se invece c'è il sole fa bello, dell'inverno siamo fuori. Questo è un vecchio detto, per cui oggi piove così vuol dire che andiamo ancora avanti a lungo con il tempo brutto.
Benissimo.
Saremo in inverno ancora per un bel po', quindi mettiamoci l'animo in pace, vedremo se è vero, ma soprattutto la Candelora era l'abitudine, adesso che siamo proprio nel cuore dell'inverno, si avvicinava la fiamma delle candele quando la luce elettrica non c'era alla gola, per cercare di scacciare tutti i malanni di stagione. Questa è la Candelora. Detto questo,
mi informerò meglio.
Piccola pillola di tradizioni, noi salutiamo, oltre a Claudio Otelli, regista, autore, insomma è stato nostro ospite tante volte, lo ritroviamo infatti come regista, poi ci racconterà lui come e perché, insieme alla nostra prossima ospite che invece è al telefono, la drammaturga Eliana Rotella, che in realtà a Radio Popolare è sempre stata di casa, conosce ogni angolo, ogni, come dire, ogni revox degli anni 70, eccola qua, ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao Era, sì sì, ogni pertugio è noto.
Ogni pertugio è noto, in realtà voi è la prima volta che lavorate insieme?
Sì.
Oh, mi pareva.
Sì, come diciamo produzione formale, eh. Sì, poi collaboriamo con la mia associazione, con l'Hub 121, Eliana,
certo.
Viene già da un paio d'anni in corso di drammaturgia insieme a Giulia, sì. San Giorgio, insomma, ecco, quindi ci frequentiamo.
Altra ricorrente di questa trasmissione, di altre trasmissioni di Radio Popolare. Sì, certo, vi conoscete e così via, ma è la prima volta, sì. Che tecnicamente Eliana, yes. Scrive un testo e tu firmi la regia.
Sì, 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 sì. L'occasione è stato il bando SIAE Nuove Opere, che è un bellissimo bando della SIAE, e quindi è stata, insomma, come si suol dire, l'occasione fa l'uomo ladro. Abbiamo deciso insieme di partecipare, costruendo dal principio questa operazione, insomma, questo progetto insieme. Ecco.
Una cosa, insomma, non avete rubato niente, in realtà avete vinto un bando, su.
Certo.
Ecco.
Perché ho dato la sensazione. Giusto.
Forse no. ti ho deviato io con i miei proverbi sulla Candelora, perché insomma, cioè, non mi pare, meno male, insomma, avete vinto un bando, bravi.
No, è vero, ecco. È vero. Siamo abituati che i bandi siano, no, una mancia, una cosa che arriva all'improvviso, un premio tipo lotteria, una cosa un po' improvvisa, no? Allora forse mi è venuto per quello. No, in realtà è stata un'occasione preziosa, insomma, preziosa per poter coltivare anche questo rapporto durante tutto l'anno. E per cui appunto abbiamo parlato tantissimo, insomma, abbiamo lavorato tanto chiacchierando, riscrivendo questo testo, mettendolo alla prova con gli attori. Abbiamo avuto anche la fortuna di lavorare in maniera laboratoriale in diverse parti dell'anno. Quindi ha avuto proprio uno sviluppo molto bello, molto pensato, molto meditato.
Eliana, diamo qualche dettaglio, intanto come si chiama, dove debutta e poi entriamo nel merito.
Allora, si chiama Data, e diciamo il debutto milanese avviene il 5 febbraio e anche il 6 al Teatro Fontana. E brevissimamente è uno spettacolo che nasce, appunto, come anche raccontava Claudio, un anno fa, intersecandosi con moltissime riflessioni, e penso che in questi giorni, in questo periodo, poi in tutto quest'anno sia diventato particolarmente anche, come dire, purtroppo e per fortuna ancora più caldo come tema, perché la grande domanda è se le parole riescono ancora a muovere i corpi, e se sì, come. E davanti anche a tutto ciò che sta succedendo a Torino, ma a Minneapolis, ma in Nepal, in Iran, ma anche davanti a tutta la fiumana di milioni di persone anche che si sono mobilitate nei mesi scorsi contro il genocidio del popolo palestinese, diciamo che è uno spettacolo che affronta il tema di come spesso davanti all'inerzia o al senso di impotenza che ci può cogliere quando vediamo dai nostri schermi determinate immagini, poi effettivamente il radunarsi dei corpi ha ancora una sua risposta, le storie hanno ancora una sua risposta, e quindi il teatro non può che essere uno spazio a maggior ragione ancora di resistenza. Brevissimo, è un tema anche, come dire, si ride anche, si spera, però insomma è anche un momento di, appunto, di riflessione visto ciò che sta accadendo.
Ecco, quindi si parte, diciamo, dalla nostra progressivamente sempre maggiore dipendenza dagli schermi che attraversano tutta la nostra esistenza, di conseguenza da tutta una serie di dati che delle nostre autobiografie ormai appartengono ad altri, anche se noi ci ostiniamo a pensare che non sia così, ma lo è già moltissimo. Voi in pratica immaginate un futuro, forse nemmeno tanto lontano, in cui questi dati sono appartenenti ad un'unica proprietà che controlla tutti e tutto, no? E quindi esiste una possibilità di eversione, utilizziamo una parola che è vecchia di 50 anni, è vecchia come Radio Popolare, ma forse ritorna in auge.
Sì, esattamente, immaginiamo una possibilità di versione sia narrativa che poi anche scenica, ma su questo lo vedrete, proprio perché c'è un nucleo di questa resistenza che ancora conserva delle biografie non intercettate e lotta anche perché possano essere quel tipo di parola che poi sposta il pubblico, i corpi, noi tutte e tutti, e anche per contrastare questa interanza del dato che poi frammenta la narrazione. C'è Byung-Chul Han che ne parla nel suo ultimo saggio, La crisi delle narrazioni, e appunto forse la risposta a questa frammentazione della realtà, frammentazione del dato, è riprendere appunto una biografia, una narrazione comune anche forse. E qui torniamo alla parola versione, che forse torna in auge, insomma.
Allora, io ho letto di una biografia eversiva che viene custodita in un luogo segreto. Fin qui arrivano, come dire, le brevi sinossi dello spettacolo. Chiedo a Claudio Autelli cosa vedremo in scena.
Ma guarda, lo spettacolo è un caleidoscopio, infatti è un inno in difesa del racconto, della storia condivisa, del desiderio di ritrovare comunità. Cioè, alla fine la storia è qualcuno che racconta una storia a qualcuno che la sta ascoltando e che se ne fa carico e l'assume su di sé. E lo spettacolo cerca di dare corpo e dinamica a questa, appunto, a questa indagine attorno all'importanza della narrazione versus la frammentazione dell'informazione. E la scena in qualche modo restituisce questo tentativo, questo movimento, questo, appunto, uso proprio il termine caleidoscopio perché è un continuo cambiare il punto di vista sulle cose. Non ti voglio spoilerare troppo, però è uno spettacolo che va visto davvero fino in fondo, non perché ha delle sorprese fine a se stesse, ma proprio perché non bisogna fermarsi alla superficie delle cose, alla superficie di quello che si vedrà in scena. C'è una stratificazione che va attraversata per arrivare veramente al cuore pulsante, in fondo, mai come in questo spettacolo, davvero tutti i nodi tornano, si sciolgono alla fine, quindi bisogna arrivare là. C'è questa stratificazione di senso, di proprio, uso il termine anche delle matriosche, ci sono delle scatole che si incastrano una dentro l'altra. Ecco, quindi abbiamo parlato della prima, e la prima è un giocoso riferimento, rifacimento a citazione a Fahrenheit 451. Insomma, ecco, quindi c'è questa atmosfera futuristica, ma che ha qualcosa di vintage, come potrebbero essere, no, Star Trek degli anni 60 o, per chi è nerd delle serie, il progetto Dharma di Lost. Ecco, cioè, questo è un po' il clima che si respira. Ecco, posso aggiungere, forse importante, che tutto quello che noi vediamo è comunque davvero il tentativo di una storia. E quindi è importante proprio l'atto di colei o colui che che sta immaginando questa storia. Questo è il principio di queste scatole cinesi. Mm. Quindi quello che vediamo è già un principio di visione, di soggettiva.
Va bene, Eliana, adesso di qualcosa che convinca le persone a venirla a vedere, soprattutto il 6, quando c'è la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi in televisione.
Brutalmente... può essere un momento di speranza condivisa.
Può Io direi anche un gesto dadaista, quello di andare a teatro in una serata così, insomma, dove veramente forse a tanti e a tante interessa di più andare a teatro.
Certo, è un vero ricostituirsi di quel rituale vero, live, intimo, più intimo di così quel 6 non potrà essere.
Smettila, non è vero, insomma, guarda, c'è qui Audeli che...
Sì, così il pubblico mi darà contro e mi dimostrerà che a centinaia verranno al 6 a vedersi.
Allora, voi avete già debuttato a Padova, arrivate al Teatro Fontana dunque il 5 e il 6 come dicevamo. Noi naturalmente siamo molto curiosi di vedere lo spettacolo e ci saremo, dunque ringraziamo molto Claudio Autelli e Eliana Rotella, data e io sono certa che questo spettacolo lo rivedremo molto presto, ancora e in molti posti. Grazie entrambi, ciao ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ciao,
ciao! E allora Claudio, grazie di essere venuto fin qua in una nottata come questa, guarda, vedrai che le cose a volte vanno... diversamente da come uno può immaginare in una nottata come questa. Grazie mille, ciao ciao, a presto, ciao. Allora, questo è sempre il Suggeritore Night Live in forma di magazine, questo 2 febbraio che insomma ci proietta in una settimana un po' particolare per Milano, non solo meteorologicamente ma anche perché appunto ci sono tutti gli eventi legati alle prossime Olimpiadi invernali che prendono il via questa settimana, ma... a noi interessa invece molto raccontarvi gli spettacoli che sono in scena in questo periodo, tra cui un nuovo titolo della rassegna Nuove Storie 2025-2026 al Teatro Elfo Puccini di Milano, dove oggi staremo per un po' della nostra puntata, anche più tardi con un altro ospite. Nuove Storie ha un titolo quest'anno, Note contro, anche perché insomma è periodo, come vedete, di giorno in giorno dove esprimere note contro diventa sempre più importante. Lo abbiamo fatto con la giovane ma già molto affermata drammaturga Eliana Rotella, con Claudio Autelli, che presentano il loro Data al Teatro Fontana il 5 e il 6 di gennaio prossimi, e per Nuove Storie arriva al Teatro Elfo Puccini Tirannosauro, testo e regia di Filippo Chesel. È una produzione, una coproduzione di diverse realtà teatrali, ed è uno spettacolo, come sempre gli spettacoli che prendono parte alla rassegna Nuove Storie, di grande interesse. Intanto salutiamo con grande piacere e gli diamo il benvenuto al suggeritore Filippo Chesel. Buongiorno, anzi buonasera.
Buonasera, buonasera.
Forse
grazie.
Più corretto. Allora, la pronuncia corretta, perché io sempre mi sbaglio.
Massima, mi va bene, tanto lo sbagliano sempre da quando sono piccolo. Comunque Chesel mi è piaciuto, uno fa parte.
Non è Chesel? Com'è? Quezel?
No, ma io di solito dico Quetzel, però va
benissimo. Quetzel, Quetzel, va bene. Che origine ha? Posso chiedertelo?
È un mix di Trieste, Genova e Sorrento, un mix di queste tre cose, però è anche molto veneto in realtà. Un bel mix, diciamo.
Ma nel senso che è un cognome autentico o un nome d'arte?
No, il mio cognome. Allora, davvero.
Va bene, allora, insomma, praticamente un insieme di, quindi, Quesel?
No. Benissimo, sì.
Va bene, vedo che ti va bene qualunque cosa, che sei ormai rassegnato, come tutti quelli che hanno un cognome complicato. Io sono rassegnata a farmi chiamare Ida invece di Ira, perché molti non si rassegnano al fatto che io mi chiami così, quindi non posso che comprenderti. Filippo, benvenuto dunque al suggeritore. Noi ci tenevamo a parlare di questa storia perché, ma anche di questo spettacolo e del modo in cui viene affrontato l'argomento di cui Tirannosauro parla, perché prima di tutto è un progetto molto coraggioso, perché come scrivi nelle note di regia ci sono alcune domande che ti sei posto. Cosa fa l'eroina all'amore? Quanto è tossica la famiglia? L'associazione di questi due concetti è già di per sé molto interessante. Come l'hai risolta questa? Come hai risolto questo dilemma?
Non l'ho risolto.
Immagino.
Ho cercato di giocare. Sì, il lavoro parla di droga e amore, come insomma, queste due domande fanno un po' immaginare. Sono partito da parlare di. Ho cercato di raccontare qualcosa che conoscevo e conosco da vicino, nel senso che mio padre era un tossicodipendente, era entrato in una comunità di recupero quando avevo 13 anni e ci è rimasto 5 anni, e partendo da lì sono andato un po' a esplorare direzioni anche nuove, in cui sicuramente la droga e l'amore, questa parola un po' così, insomma, sono presenti e ingombranti durante tutto il corso dello spettacolo. Ecco, questo è il succo della cosa.
Beh, diciamo che l'incipit è sostanzialmente di origine autobiografica, no? Cioè lo spunto, evidentemente, quello che
c'è
appena.
Sì, sicuramente si parte anche da lì. È stato più che altro, non riuscivo a non penso, ma sicuramente parlare di qualcosa che conoscevo mi ha aiutato ad andare a esplorare anche cose nuove per quanto riguarda la dipendenza, in questo caso dall'eroina, ma non solo dall'eroina, le dipendenze anche affettive, la famiglia, quanto è tossica la famiglia, tutto quello che riguarda i rapporti famiglia, che tipo di famiglia, anche la famiglia, insomma, che cos'è anche quello che succede anche all'interno di un ambiente di lavoro, le amicizie, insomma, tutto ciò che è un po' si può avvicinare alla parola alla tossicità, insomma, i rapporti tossici.
Allora, per quello che riguarda la tossicità della famiglia, sfondi una porta aperta. Io ne sono una grande sostenitrice, anche perché siamo un paese dove sotto la parola famiglia si nascondono spesso molte ipocrisie, se non addirittura grandi misfatti. Dicevamo che sotto la parola famiglia nel nostro paese si nascondono spesso molte ipocrisie, se non dei grandi misfatti. Ecco, mm-hmm. Per cui credo che sarebbe ora di cominciare a dirselo, ecco, magari un pochino più sinceramente, no? Cioè non noi, intendo, a riconoscerlo nazionalmente. Il richiamo alla famiglia, soprattutto in questi tempi e da alcune parti politiche, è ossessivo, quando poi in realtà, yeah, insomma, ahimè, spesso appunto la famiglia può essere la prima tossicità della nostra vita, per intenderci, no? Quindi questo sicuramente mi sembra un presupposto, oltre che molto autentico, molto interessante. C'è un elemento importante. Si parla di un dialogo epistolare perché la persona tossicodipendente in comunità, mm-hmm, non può utilizzare i mezzi di comunicazione consueti, può solo usare carta e penna. Si crea dunque uno scambio epistolare che è corpo dello spettacolo, giusto?
Sì, è presente questo elemento delle lettere, ci sono queste due persone che comunicano, e una è all'interno della comunità, l'altra no, e si raccontano delle cose un po' dentro fuori. Una persona nel periodo in cui appunto vengono scritte le lettere è un adolescente, quindi c'è questo scambio tra un tossicodipendente che sta affrontando il percorso e una persona che invece è fuori, diciamo, dalla comunità. È uno degli elementi che vanno a comporre questo scheletrone, questo tirannosauro che occupa la stanza, diciamo.
Sì, insomma, un tirannosauro che potrebbe essere l'elefante di cui si parla spesso nella stanza, no? Cioè, sì, insomma, sì. Quello di cui si fa fatica a parlare. In che modo, come hai sottolineato, questo lavoro si ispira a Andy Kaufman?
Più che altro con le persone, siamo in sei in scena, e quindi durante le prove, durante le fasi di ricerca, Andy Kaufman spuntava sempre fuori, sia perché tutte le persone che fanno parte di Tirannosauro siamo tutte fan di Andy Kaufman, e ci siamo accorti che il nostro modo di lavorare, il nostro modo di fare delle cose in scena ci riportava sempre a lui in un certo senso, e quindi ci piace nominarlo perché ha fatto parte un po' di tutto il nostro percorso, in un certo senso siamo molto fan di Andy Kaufman.
Spieghiamolo a chi non invece non lo conosce brevemente, per esempio l'anticomicità.
Sì, era un lui diceva dicevano che era un comico, lui diceva non ho mai detto una battuta in vita mia, lui si definiva song and dance man, diceva farò del mio meglio per intrattenervi, e c'è anche un bellissimo film c'è un bellissimo documentario in realtà con Jim Carrey in cui si racconta la vita di Andy Kaufman. Diciamo che è uno degli elementi sempre di questo tirannosauro, però mi ha fatto molto piacere che l'hai tirato fuori perché siamo tutti molto affezionati alla figura di Andy Kaufman.
Bene, allora sarà anche un modo, insomma, in un certo senso di celebrarlo. Un'ultima domanda, cosa ti ha fatto l'autofiction?
No, non lo so, niente in realtà, no, perché c'è, no, sono molto, non lo so, non so che, cioè, se vogliamo, perché niente, non mi ha fatto niente assolutamente.
Però spieghiamo perché la drammaturgia, o almeno così si scrive di voi e del tuo testo, la drammaturgia distrugge, la tua drammaturgia distrugge l'autofiction in questo spettacolo.
Sì, no, è una delle cose che sono state dette, ma...
Ma non è vera?
Può avere no, ha un suo senso, perché faccio un po' vedere quando si definisce una cosa, poi diventa subito quella cosa, invece non so bene...
Però in un'intervista dobbiamo tentare di definire qualcosa, altrimenti non diciamo nulla a chi deve venire a vedervi, quindi in qualche
allora
maniera...
Non è un'autofiction, allora, diciamo così.
Ok. Quindi diciamo l'autofiction, l'abbiamo spiegato tante volte, lo ricordiamo a chi è all'ascolto, è una tendenza, se vogliamo, performativa relativamente recente, almeno per l'Italia, in cui insomma chi scrive, chi performa, chi è in scena, ma anche chi no, mescola elementi, diciamo, propri e soggettivi e individuali ad altre cose che invece non lo riguardano, ma questo può valere sia per la revisione di un classico, sia per un testo originale, ma al di là di che cosa sia o non sia l'autofiction, perché ormai sento soprattutto persone che dicono questo non è uno spettacolo di autofiction, cioè l'ho sentito dire a a tante persone. Raccontiamo invece un'ultima cosa. Giustamente tu dicevi, la compagnia è piuttosto grande per essere uno spettacolo indipendente, innovativo come sempre nella rassegna Nuove Storie e anche, per quello che so, nel vostro lavoro. In realtà, che cosa vedremo in scena, se si può dire qualcosa?
Faremo del nostro meglio per intrattenervi, in realtà, questo mi sento di dire. Noi giochiamo e ci divertiamo molto, quindi quello che possiamo dire è che veramente faremo del nostro meglio per intrattenervi, che poi è quello che diceva anche Andy Kaufman, tra l'altro. No, siamo sicuramente vedrete un tirannosauro, questo sicuro.
Ah, bene, va bene, allora questo ci rassicura moltissimo. Dunque, a questo punto noi vi suggeriamo, in questa strana settimana per Milano, davvero, di privilegiare il teatro. Sala Bausch, Elfo Puccini di Milano, 3-8 febbraio, Tirannosauro a Nuove Storie. Grazie a Filippo Quezzel, grazie, a risentirci.
Grazie. Grazie.
Buon debutto, ciao.
Grazie, grazie.
It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Stuck on this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably you, I'll be just fine. No offense to you, don't wish it die.
Eccoci, siamo al terzo ospite, la terza voce del Suggeritore Night Live di questa sera, la trasmissione che tutti i lunedì sera a Radio Popolare porta lo spettacolo dal vivo, il teatro in particolare, alla vostra attenzione. Dallo scorso 29 gennaio fino al 15 febbraio ritorna in Sala Fassbinder, e ve l'avevo detto, saremmo rimasti all'Elfo dopo avervi parlato di Tirannosauro, spettacolo che arriva nella rassegna Nuove Storie. Ritorna uno spettacolo molto apprezzato, lo sappiamo, perché abbiamo visto le reazioni del pubblico quando ha debuttato recentemente, insomma, nelle passate stagioni. Tratto dal lavoro di un grande scrittore, Ian McEwan. Si tratta di Nel guscio, per la regia di Cristina Crippa, e l'interprete di questo spettacolo è Marco Bonadei, che ormai anche il pubblico cinematografico ha scoperto attraverso un'infilata di bei film di cui Marco è stato interprete, co-interprete o protagonista. Buongiorno, buongiorno, anzi buonasera Marco, forse
buonasera,
più corretto.
Ira, buonasera visto, a tutti gli spettatori.
Visto che piove, nevica ed è molto buio, direi che sera forse più adatto, se non addirittura buonanotte. Allora, giustamente Marco diceva oggi sono di riposo. Sono stati mesi e anni quelli passati davvero molto impegnativi per te, giusto? Sei stato anche qui ospite Radio Popolare di Barbara Sorrentini, quando insomma l'ultimo film, uno degli ultimi film a cui hai partecipato è stato alla Mostra del Cinema di Venezia, insomma ci hai raccontato un po'.
È vero, sono stati anni impegnativi con dei bellissimi progetti, quindi posso solo che essere felice.
La storia di Frank e Nina, per esempio, era quello il film a cui facevo riferimento.
Il lavoro di Paola Randi e il lavoro di Carolina Cavalli, Il rapimento di Arabella, con cui siamo usciti in sala poco più di un mese fa, insomma, che ci ha portato delle belle soddisfazioni.
Bello, veramente molto bello, anche quello insomma è stato presentato alla Mostra del Cinema e poi ricordo ancora Il ritorno di Casanova, no? Dove
certo.
Insomma avevi un ruolo importante, è un film di Gabriele Salvatore, c'era Tony Servillo, però anche lui insomma Radio Popolare abbastanza di casa, ma lui veramente da decenni. Dai tempi in cui appunto lui, Martone e Anna Bonaiuto passavano da noi e venivano poi portati a casa con una vecchia 127 con un sedile rotto, per cui ricordo ancora dei viaggi abbastanza divertenti. Ma non è il caso di rivangare il passato, anche se quest'anno celebriamo i 50 anni di Radio Popolare, ma parliamo di Nel Guscio, che come dicevo ha avuto un grande successo quando ha debuttato e ritorna meritoriamente per molto tempo, fino al 15 febbraio, all'Elfo Puccini di Milano. Dunque, un lavoro che in realtà, anche questo per te, è di grande impegno fisico e interpretativo. Un feto rannicchiato nell'utero materno ascolta tutto ciò che accade fuori diciamo che questo nostro personaggio non ancora nato ha delle ascendenze shakespeariane importanti.
Dichiaro rimando shakespeariano, certo, insomma, ha una madre che si chiama Trudy, richiama il nome di Gertrude, uno zio amante della madre che si chiama Claude,
ecco.
Ovviamente Claudio viene subito alla mente, è un protagonista che non sa se agire, soprattutto come, perché dall'utero materno non è una cosa facile, o restare impassibile e vedersi davanti scorrere gli accadimenti della vita.
In realtà lo spettacolo è anche un dispositivo registico, scenico di grande efficacia, perché tu praticamente rimani e ti muovi, sia pure con grande maestria, all'interno di una sorta di amaca speciale, no? Che rappresenta il tuo mondo solo in parte ovattato, e ti esprimi attraverso un microfono, no?
Beh sì, è un radiodramma teatrale, possiamo definirlo così, ecco. Nel senso che non ci sono solo io in scena, o meglio fisicamente ci sono solo io, ma sono presenti tutta una serie di personaggi interpretati da diversi attori attraverso delle registrazioni che abbiamo avuto la fortuna di realizzare durante il periodo del Covid, e quindi non sono le classiche registrazioni che fai in 4-4-8 con quattro indicazioni date dalla regia e l'attore va al microfono e la fa due o tre volte, poi buona e via. No, qua abbiamo avuto il tempo di provare, di stare in sala come se fosse uno spettacolo vero e proprio, con degli attori che poi devono andare in scena, ma le loro performance sono finite, sono state immortalate su delle tracce audio, sapientemente poi elaborate da Luca De Marinis, per un ambiente sonoro con cui io mi relaziono e al cui interno lo spettatore viene immerso per l'ora e 40 di spettacolo.
Una bella fatica, infatti nel giorno di riposo ti telefoniamo noi quando potresti svagarti. quindi
è sempre un piacere.
Volevo farti un'altra domanda sul microfono, poi elencheremo anche le voci celebri che intervengono nello spettacolo in diversi ruoli. Qualche cosa possiamo dire, perché c'è una locandina che indica, no?
Certo.
Che ruoli ricoprono. Dicevo, interpretare questo spettacolo appunto attraverso l'ausilio del microfono, perché appunto poi interagisci con queste voci, è qualcosa che abbiamo fatto, che abbiamo sentito fare a diversi artisti. Uno molto distante, ma che però ne ha fatto veramente un marchio di fabbrica, è Pippo Del Bono.
Certo, assolutamente.
Il microfono...
Roberto Latini, che ho sempre seguito e con cui ho avuto anche l'occasione di studiare, è un maestro dell'uso del microfono come strumento musicale.
Eh sì.
Insomma, poi è tutta l'eredità del Terzo Teatro da Carmelo Bene in poi.
Infatti, stavo per dire, cioè l'utilizzo della, diciamo, è stata una delle prime forme di utilizzo veramente sublime in molti casi di uno strumento tecnologico che magari non veniva preso in considerazione dal punto di vista interpretativo, anzi spesso veniva considerato nemico dell'interpretazione, no? Il microfono invece.
Certo, poi in questo caso è utilizzato proprio come strumento scenico e strumento musicale, non tanto come amplificazione, ma permette a me di lavorare su una vocalità che altrimenti non sarebbe possibile far arrivare.
Insomma, parlandoti da un microfono, come faccio da quasi 40 anni per diverse emittenti, devo dire che questa cosa mi appassiona molto, lo trovo uno strumento che ha tante possibilità. Queste voci dunque, registrate in un periodo veramente buio per tutta Italia, tutta Europa, tutto il mondo, ma anche e soprattutto per chi faceva teatro costretto all'inattività, queste voci diventano un prezioso lascito, diciamo così, di quel periodo. Quindi il papà del nostro protagonista è Ferdinando Bruni.
Sì.
Il cattivo non poteva che essere nei panni di zio Claude, dillo tu.
Elio De Capitani.
Insomma, i cattivi di Elio De Capitani non sono uguali a nessuno. C'è
Mamma meravigliosa Alice Redini.
Esatto, Alice Redini, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene, anche in una chiave comica, devo dire, perché
certo.
Alice poi l'abbiamo scoperta. Elena Russo Arman fa Elodie,
che sì, questa, insomma, non vediamo troppo,
non si
perché
può dire.
Poi roviniamo,
esatto,
la trama, perché è un giallo. Bisogna ricordare agli spettatori che questo è un giallo, non è la classica trama di Amleto,
no.
Ma è Amleto preso a spunto da McEwan, se non sbaglio, nell'estate, potrei sbagliare, ma credo sia il 2012, quando lui ha riletto il testo shakespeariano, ha detto: ma io ci scrivo su un mio giallo, un mio breve giallo, perché poi è un romanzo breve. E quindi ha una sua trama con un suo svolgimento,
il suo epilogo, poi bisogna vedere se si riuscirà o non si riuscirà. C'è anche un ispettore e due poliziotti.
Esattamente, l'ispettore che non solo cura la regia del progetto e ideatrice del progetto, Cristina Crippa, ma anche voce della giustizia.
Ecco.
È la voce della giustizia. E poi abbiamo i due poliziotti che sono Vincenzo Zampa e Enzo Curcurù, con cui ho collaborato in tanti spettacoli e sono felice ogni sera di poterli avere a fianco.
Allora, tutta questa compagnia, perché lo è nel vero senso della parola, la ritroverete in audio, interagire con Marco Bonadei, che dunque in questo tour de force, che nel guscio rappresenta ogni sua replica, ma ne vale la pena, dà corpo appunto a questa idea che Ian McEwan ebbe qualche anno fa. La regia, lo ricordo ancora, come Marco stesso ha detto un attimo fa, è di Cristina Crippa. Non perdete questo spettacolo, c'è la possibilità appunto di vederlo proprio in questi giorni fino al 15 di febbraio, e noi ringraziamo Marco per essere stato ancora una volta con noi. Grazie davvero.
Grazie a te, Ira, e grazie a voi.
A risentirci, ciao ciao. E allora, lasciando Marco Bonadei, vi facciamo ascoltare anche un breve trailer dello spettacolo.
Eccomi qua, gettato nudo nel regno. Guardo giù, la spugnosa superficie di un telo da bagno azzurro. Azzurro! ho sempre saputo cosa sia azzurro. Il mare, il cielo, i lapislazzuli, i fiori di genziana. Ora finalmente ce l'ho. Lo possiedo.
La casa in cui abita mia madre e io in lei, quella in cui ogni sera Claude viene in visita, è un edificio georgiano sull'immodesta.
I suoi pensieri andavano su e giù.
Io non vedo alcun percorso che possa condurre a una qualsiasi felicità.
Mia madre, che il cielo benedica il suo rumoroso cuore instancabile e pompante. Questa finora la mia collezione.
Questa finora la mia collezione di fatti e teoremi. Chino su di essi come un paziente filatelico di recente incrementato la mia collezione di alcuni elementi.
Che babbeo! Tra debolezza di lui e falsità di lei si è aperta una fetida crepa.
Un'espulsione impietosa, avanti e fuori, avanti e fuori. Quello che ai suoi tempi era una vagina, ora è un superbo canale di parto. Il mio canale di Panama!
Come lo so? Beh, non sono mica nato ieri. Io le mie fughe, io ascolto. Cosa potrei fare se invece fossi al culmine della giovinezza? Facciamo a un 28 anni da adesso. Jeans attillati e stinti, addominali asciutti, disegnati, un'andatura sciolta da pantera, provvisoriamente immortale, deciso ad accompagnare a casa in taxi il venerabile padre per reinstallarlo sordo alle materonali proteste di Trudy.
Stamattina è stato nostro ospite a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ve lo riproponiamo adesso, Marco D'Agostino, uno dei più importanti coreografi e danzatori dei nostri tempi, che ritorna al piccolo teatro studio Melato dal prossimo 4 febbraio, ci resta fino al 15, questa volta con uno spettacolo che viene riproposto proprio in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina imminenti. First Love, uno spettacolo di 8 anni fa che ha definitivamente consacrato il lavoro di Marco D'Agostino, che parte da un ricordo, una memoria, un primo amore per l'appunto di Marco D'Agostino stesso per lo sci, ma soprattutto per una campionessa che poi ha determinato il suo destino di danzatore. Ascoltiamo. È collegato con noi, lo ringrazio per la pazienza per questa mia lunga introduzione, ma ci tenevo. Buongiorno Marco, grazie di essere con noi, perché First Love va in scena dal 4 di febbraio fino al 15 al Teatro Studio Melato, proprio in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Buongiorno.
Buongiorno, grazie mille di questo invito.
Allora, First Love può essere interpretato in modo diverso questo primo amore. Primo amore per uno sport che tu hai praticato, per la montagna, la neve, ma anche per una grande campionessa.
Sì, che è Stefania Belmondo. In verità poi c'è qualcosa di ambiguo, di volutamente ambiguo in questo nome First Love, perché è uno sport che ho praticato non amandolo veramente, quindi consapevole da piccolo di tutte le sue, diciamo, criticità, come molti sport. È uno sport maschilista, è uno sport molto molto faticoso, e quando sei bambino forse avresti voglia di fare qualcos'altro. Poi la storia di questo sport nella mia vita mi ha fatto fare il giro, nel senso che adesso sono ridiventato un amante, sia da spettatore che da praticante, ma è stata fonte di grande sofferenza da bambino, una sofferenza che però mi ha dato anche l'occasione di desiderare altro, e quell'altro è poi diventato in verità il mio amore per la danza e per il teatro, quindi alla fine è tutto tornato comodo. Però diciamo che il vero first love è in realtà quella passione che quel bambino che ero io, cresciuto in una provincia del nord-est molto lontana, che si percepiva e si percepiva come molto lontana dal centro delle cose, e lo sci di fondo è uno sport per definizione minoritario, periferico, provinciale, davvero anche orgogliosamente se vogliamo, quel bambino lì che non era un predestinato, ero molto piccolo, ero molto esile, non ero fortissimo. Ero molto tecnico, nel senso che mi piaceva molto il gesto tecnico, e quella cosa mi veniva riconosciuta, e probabilmente era una specie di piccola profezia che mi piacesse di più, come dire, curare la forma del gesto piuttosto che la sua efficacia ed efficienza sportiva. Non sono mai stato un campione, però mi piaceva soprattutto in virtù proprio del corpo che avevo. Ero molto magro, non avevo molta massa muscolare, ero molto piccolo. Identificarmi con Stefania Belmondo, che era lei stessa non una predestinata, è stata un'atleta che si è lungamente infortunata, che aveva un corpo molto fragile, si è ammalata moltissime volte, ed era capace di queste imprese che avevano sempre qualcosa di eroico, proprio anche in virtù appunto del suo corpo, che non era il corpo di una sportiva così come ce lo saremmo immaginati. E quindi in una stagione della vita in cui tutti i miei compagni, adesso sembra una piccola strada del libro cuore, non lo vuole assolutamente essere, ma insomma in cui tutti i compagni avevano come miti evidentemente dei calciatori o eroi di sport, altri, avevo la cameretta letteralmente tappezzata di poster di Stefania Belmondo, e quindi parte da lì, cioè da un amore all'interno di una cosa che non era esattamente un amore, e che in qualche modo è stata un faro per molte ragioni in quella infanzia.
Allora, c'è molto da dire su questo spettacolo che, come dicevo giustamente, ha una lunga vita, e spero che ce l'abbia finché tu riesci a farlo, per cui per sempre,
tra gli altri.
Per sempre, perché è molto impegnativo dal punto di vista fisico. Lo ricordiamo, Marco D'Agostini è uno dei più importanti coreografi, danzatori, creatori di spettacoli di teatro fisico d'Italia, e non solo, per esempio il suo Asteroide ha avuto insomma tantissimo successo, ma insomma ve l'abbiamo raccontato in tante occasioni, l'abbiamo intervistato e avuto ospite in tante occasioni. Dicevo, First Love giustamente nelle note allo spettacolo che adesso torna in scena al Piccolo, viene sottolineato lo spettacolo di danza più parlato di sempre, giusto? Hai fatto una scelta inedita, quella, no, di raccontare e di usare il corpo contemporaneamente, uno spettacolo davvero impegnativo.
Sì, sì, lo è. Devo dire che anche questa ripresa, diciamo, è uno spettacolo che chiaramente è cresciuto insieme a me, io insieme allo spettacolo. Non ho più il corpo che avevo 8 anni fa, e quindi adesso ci sono anche evidentemente dei problemi che sto cercando di risolvere rispetto alla mia tenuta, che però sono molto interessanti, perché sono problemi che poi che richiedono sempre soluzioni formali, quindi estetiche, diciamo. E quindi ti ringrazio anche per l'augurio che mi facevi, no, all'inizio, di poterlo danzare ancora, anche se c'è una parte di me che vorrebbe, come dire, dirgli addio. Perché lo spettacolo parla anche di questo, di dire addio al proprio primo amore in qualche modo. E io alla fine quello che credo di aver fatto, cioè quegli anni da sportivo di fatto mi hanno lasciato dentro un agonismo che anche senza volerlo è entrato direttamente nella mia pratica artistica, e alla fine quello che mi sono ritrovato tra le mani come spettacolo è davvero una specie di competizione che io ho cucito sulle mie possibilità. Cioè lo spettacolo è effettivamente una gara sportiva,
la più famosa, no, di Stefania Belmondo.
ed è la più famosa, appunto, una ricostruzione della sua
15 chilometri,
della 15 chilometri tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002. È una gara però anche per me, ed è la gara, come dire, la gara in cui io davvero posso eccellere, ma perché l'ho costruita io per me stesso, una gara in senso sportivo, perché quello che io faccio è che vocalmente riproduco quasi integralmente la telecronaca che Franco Bragagna ne fece per la RAI nel 2002, mentre il corpo contemporaneamente, ma come se in verità fosse su un altro livello rispetto alla voce, restituisce con una certa dose di astrazione, e però alla fine veramente avvicinandosi al gesto sportivo tout court dello sci di fondo, il percorso e il gesto atletico di Stefania Belmondo in quella mattinata nello Utah negli Stati Uniti. E di fatto il meccanismo, il dispositivo corporeo e del rapporto tra la voce del corpo mi porta ad andare in debito di ossigeno, e io ho fortemente cercato questo elemento di difficoltà fisica, perché avevo bisogno di due cose, cioè di incorporare quella dimensione dell'agonismo, cioè di non stare solo dalla parte della rappresentazione della gara di un'altra persona, ma di compromettermi totalmente all'interno di una gara vera e di una difficoltà fisica vera che metto a disposizione dello sguardo del pubblico. E poi in seconda istanza il fatto che c'era qualcosa che mi interessava molto del rapporto tra lo spettatore di una competizione sportiva e lo spettatore di uno spettacolo, no? E quindi quell'empatia che la persona che fa qualcosa per te che guardi può innescare, e che esiste in entrambe le dimensioni, mi piaceva che si sovrapponessero quei due spettatori nell'esperienza che fanno di first love, cioè che a un certo punto non si capisse più se stiamo guardando uno spettacolo o se stiamo effettivamente guardando una performance sportiva, con però un obiettivo che è lo stesso, e cioè essere smossi da qualcuno che fa qualcosa per noi davvero fino all'ultima goccia di sudore, che era per me un modo anche, come dire, di ringraziare l'infanzia e l'adolescenza, di ringraziare il primo amore, di fatto.
Ritorno ancora sul rapporto fra parola e corpo, su cui già sei intervenuto in parte, e ti chiedo, credo di avertelo chiesto anche quando lo spettacolo ha debuttato la prima volta, ma mi piacerebbe ripeterlo, la drammaturgia come si è articolata, cioè come lo hai scritto, coreografato contemporaneamente, in un altro modo hai anche detto e anticipato un po' che cos'è anche quello che ascolteremo dal punto di vista delle parole.
È stato un percorso molto affascinante, breve ma molto affascinante, in cui sono stato affiancato da Chiara Bersani, altra artista che credo voi conoscete, sì, molto bene, e che ha seguito tutti i miei lavori, e Luca Scappellato alla musica. Con Luca per esempio abbiamo fatto un lavoro per cercare di comprendere se dietro lo sport, dietro il gesto tecnico dello sci di fondo ci fossero dei pattern ritmici riproducibili. Di fatto uno sciatore di fondo non ragiona mai nei termini di ritmo come invece può fare un corridore, un nuotatore, e noi però abbiamo isolato proprio e creato delle piccole cellule ritmiche che si ritrovano nello spettacolo, che secondo noi traducono una certa metronomia del gesto atletico dello sci di fondo, che è la cosa peraltro che è più piaciuta a Stefania Belmondo quando è venuta a vedere lo spettacolo. Era più sedotta dall'aspetto musicale che da quello della performance, cosa che chiaramente mi ha procurato una ferita narcisistica, ma è un altro tema e non è in realtà vero. Ma allora diciamo che First Love, più di tutti gli altri miei lavori, è stato il tentativo di veramente realizzare quell'idea che io avevo avuto. Cioè io veramente avevo avuto l'idea che volevo assolutamente lavorare su quella telecronaca di Franco Bragagna, e che cos'è che mi interessava di quella telecronaca? Il fatto che anche i non appassionati dello sci di fondo, in qualche modo, in quella vocalità, la mia non è un'imitazione della vocalità di Bragagna.
E poi è un personaggio particolare, no? Cioè, che o amato, o lo si ama o lo si odia. Allora, se volete scoprire anche come Marco D'Agostin si è ispirato a Bragaglia, celebre commentatore dello sci della RAI, First Love, bellissimo spettacolo, ritorna in scena dal 4 al 15 febbraio al Piccolo Teatro Studio Melato, proprio nel periodo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. È una delle cose belle, insomma, che sono associate a questo periodo. Noi siamo arrivati alla fine del Suggeritore Night Live, adesso ci sono le notizie, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 21.30. Grazie per averci ascoltati, a risentirci presto e ci vediamo a teatro.